Buongiorno a tutti dalla redazione di WhyNews.tv. Oggi è martedì 17 maggio 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partendo dalle pagine del Sole 24 Ore, che riprende un grande tema già affrontato nei giorni scorsi. Il blocco dell'export non scoraggia l'Ucraina, silos mobili nei campi per salvare il raccolto, scrive Roberto Bongiorni, inviato ad Odessa. Il granaio d'Europa studia contromisure per aggirare la chiusura dei porti per un paese abituato a commerciare quasi esclusivamente via mare. Imparare a dimenticarlo non è cosa facile, ma è gioco forza. Gli sforzi e l'inventiva del governo di Kiev per recuperare almeno parte dell'export di cereali trovando vie alternative sono stati encomiabili e cominciano a dare i loro frutti. Tra questi ci sono i silos mobili, dall'alto appaiono come lombrichi giganti adagiati sui campi. Ognuno può contenere fino a 200 tonnellate. Tra 6 settimane, quando inizierà la stagione della mietitura, nell'oblast di Odessa sarà anticipata al 10 giugno, ne vedremo sempre di più, realizzati in Ucraina con materiali ucraini, custodiranno quella cospicua parte del nuovo raccolto, preservandone la qualità che non può essere immagazzinata nei grandi silos. Suona come una beffa, l'Ucraina non aveva mai registrato un raccolto così abbondante come quello dell'ultima stagione, 107 milioni di tonnellate di cereali, di cui circa un terzo di grano. Eppure ne ha venduto solo una parte, il mare è chiuso da 80 giorni, nulla lascia i porti ucraini sul Mar Nero, le navi da guerra russe hanno chiuso la via da cui transitava l'80-90% dell'export nazionale. Occorre fare chiarezza e non diffondere un ingiustificato allarmismo, esordisce Alla Stoianova, vice governatore della regione di Odessa e direttore del Dipartimento delle Politiche Agricole. Parte del raccolto dello scorso anno è stato venduto, quasi il 50% dei silos può essere ancora riempito. Il problema vero, prosegue, sarà far funzionare i canali alternativi per l'export. Ben inteso, sostituire le quantità esportate dai nostri porti è impensabile, vi sono troppi ostacoli, ma se riuscissimo a portarne in Europa almeno un terzo sarebbe già un risultato. L'Ucraina si è guadagnata, a ragione, il titolo di granaio d'Europa, è tra i primi 3 esportatori di grano, tra i primi 5 di mais, il primo in assoluto di olio di girasole, oltre ad olio di colza, orzo, patate. Quando è scoppiata la guerra, i grandi spauracchi dei coltivatori sono stati fin dall'inizio 3. La disponibilità di forza lavoro nei periodi della semina e della mietitura, gli indispensabili fertilizzanti di cui la Russia è primo produttore mondiale, ed il gas e diesel per alimentare le macchine. Fortunatamente, forza lavoro e fertilizzanti non hanno rappresentato un grosso problema. La paura oggi è la carenza di diesel e gas, come spiega Leonid Zemtsev, presidente della ONG Protezione dei diritti dei produttori agricoli dell'Oblast di Odessa. Quest'anno, oltre ai danni inflitti ai silos dai razzi e al problema di trovare spazio in quelli già pieni, i nostri agricoltori sono preoccupati anche per la siccità, che da mesi è piuttosto severa. Sulla stessa pagina, grano ai massimi dopo lo stop indiano, come abbiamo visto ieri, record da marzo, scrive Micaela Cappellini. Venerdì Delhi ha deciso di fermare l'export per tutelare le forniture interne. È bastata la decisione dell'India venerdì scorso di bloccare l'export di grano per far di nuovo schizzare il suo prezzo alla borsa di Chicago, ai massimi degli ultimi 2 mesi. In apertura di settimana i future del grano sono andati ben oltre i $12 per bushel. In un solo giorno il frumento tenero è schizzato del 5,48%, mentre quello duro è balzato del 4,6%. Le quotazioni del grano hanno poi trascinato al rialzo anche mais, soia e riso, che in molti paesi hanno sostituito pane e pasta nella dieta alimentare. L'India, da cui l'Italia non importa direttamente grano, è uno dei principali produttori mondiali e ora lo stop all'export mette a rischio 10 milioni di tonnellate di prodotto che il paese avrebbe dovuto immettere quest'anno sui mercati internazionali. Da quando è cominciato il conflitto in Ucraina, New Delhi non è la sola ad aver deciso di fermare le esportazioni per tutelare l'approvvigionamento interno. Anche Serbia e Kazakistan hanno limitato le spedizioni di cereali all'estero, mentre in Europa una misura simile era stata presa dall'Ungheria con pesanti effetti per il mais sull'Italia. L'Indonesia invece ha stabilito la sospensione dell'export di olio di palma, di cui il paese è il primo produttore mondiale. Ancora dalle pagine del Sole 24 Ore, la notizia di ieri: McDonald's perderà 1,2 miliardi di dollari per l'addio alla Russia, così le ricadute del conflitto anche su una delle più grandi multinazionali al mondo. La multinazionale, simbolo della globalizzazione, lascia 847 locali con 62.000 addetti, ricorda Antonella Scott nel suo articolo. Addio Big Mac, bentornata Moskvich. A 2 mesi dalla sospensione delle rispettive attività, Renault e McDonald's hanno formalizzato ieri l'abbandono del mercato russo, definendo necessaria una scelta sofferta e complicata da eseguire. La Russia costituiva per entrambe un punto di riferimento cruciale ed entrambe le storie dimostrano la difficoltà di trovare una via d'uscita senza subire pesanti perdite. Per 66 anni abbiamo lavorato nella convinzione che le comunità diventano migliori quando c'è un McDonald's a portata di mano, ha scritto ai dipendenti e ai fornitori Chris Kempczinski, presidente e CEO della Corporation di Chicago, che prima ancora del crollo dell'URSS aveva fatto propria la perestroica di Gorbaciov, aprendo il primo punto vendita in piazza Pushkin a Mosca, ispirando la teoria secondo cui non ci sarebbero mai state guerre tra due paesi in cui si trovasse un McDonald's. Oggi i punti vendita in Russia sono 847, in franchise o di proprietà diretta della catena americana di fast food, che intende trovare per l'intero portfolio di ristoranti un acquirente locale, che dovrà mainare il logo dei due archetti dorati a forma di M e cambiare nome e menu. McDonald's parla di de-arching. Ancora dalle pagine del Sole 24 Ore si parla di Agritech, Maschio Gaspardo torna alla famiglia, pronta acquisizione in Europa e USA, riacquisite le quote in mano ai soci finanziari, obiettivo 500 milioni di fatturato. E poi innovazione, 60 start-up di Israele a Napoli, iniziativa di 3 giorni per promuovere intese con aziende italiane. Dalle pagine del Sole a quelle di Repubblica, anche qui si parla di McDonald's che dice addio alla Russia, Renault vende tutto per 1 rublo, scrive Massimo Basile. 32 anni dopo le file dei moscoviti per gustarsi il primo storico hamburger da McDonald's è arrivato il tempo dell'ultimo Big Mac per il presidente Vladimir Putin. Il gigante americano del fast food, che ha fatto del globalismo la sua filosofia, lascia la Russia in modo definitivo in segno di protesta dopo l'invasione dell'Ucraina. L'annuncio è arrivato dopo che a marzo McDonald's aveva deciso la chiusura degli 850 ristoranti sparsi in tutta la Russia, ma garantendo lo stipendio ai 62.000 dipendenti. Finora sono più di 700 le aziende occidentali andate via, ma l'addio di McDonald's segna la chiusura di un'epoca cominciata nel 1990, quando la multinazionale americana aveva colto il momento e approfittato del passaggio dal comunismo al capitalismo per portare i suoi hamburger a 2 passi dal Cremlino. Il primo ristorante era stato aperto in piazza Pushkin, nel cuore di Mosca. Il giorno dell'inaugurazione il locale ospiterà più di 30.000 persone che si misero pazientemente in fila per ore per gustarsi hamburger e patatine fritte americane. Per i moscoviti questo fast food da quasi 1.000 posti è stato tra i più amati della storia. Dal 14 marzo è chiuso. McDonald's ha comunicato ieri che il mantenimento degli affari in Russia non era più in linea con i valori della compagnia e non più sostenibile in termini finanziari. In taglio basso, le scelte delle multinazionali ricordate da Carlotta Scozzari, la grande fuga da Coca-Cola a IKEA, chi resta sempre più in difficoltà. Pirelli ha sospeso gli investimenti, Intesa e Unicredit valutano l'uscita dal paese. In fuga, così il Corriere della Sera, McDonald's se ne va dopo 32 anni, la catena chiude 850 ristoranti, il primo nel 1990 richiamò 30.000 persone in coda nel gelo, come abbiamo già visto anche dalle pagine degli altri quotidiani. Il colosso dei fast food perderà oltre 1 miliardo di dollari, in corso trattative per la vendita a un imprenditore nazionale. Burger King e KFC invece restano, Pepsi e Starbucks hanno già lasciato. Sempre dalle pagine del Corriere della Sera, il rapporto di Confturismo, turismo, 23 milioni di italiani partiranno, l'85% non va all'estero. Il rapporto di Confturismo e Confcommercio stima in 23 milioni il numero di italiani pronti a partire per le vacanze estive, l'85% resterà in Italia, la meta più gettonata rimane il mare, il 31% dei turisti andrà in albergo, perde quota, 21% l'opzione affitto. Sempre dalle pagine del Corriere della Sera, Bastianich, cibo e musica, il mio viaggio on the road, Good Morning Italia in Friuli Venezia Giulia, scrive Renato Franco. Good Morning Italia è il viaggio on the road tra cibo e musica di Joe Bastianich e Paolo Vizzari. Oggi su Sky Arte l'ultima puntata dedicata al Friuli Venezia Giulia, ma è disponibile on demand su Now, ricorda il Corriere. E poi i tesori italiani, patrimonio Ginori pronto per il 2025, la sede a Sesto Fiorentino, rinasce in Toscana, a Sesto Fiorentino il Museo Ginori, con un primo lotto di lavori già finanziato dallo Stato e un secondo lotto più l'allestimento già programmati. 3 gli anni previsti per il completamento dei lavori per l'edificio e il parco. In chiusura andiamo sulle pagine delle buone notizie, l'inserto del martedì del Corriere della Sera. Se Dio vuole c'è una legge, scrive Paolo Riva. Sono serviti 15 anni, ma ora anche l'Italia ha una normativa sull'agricoltura naturale, superfici raddoppiate e fondi per 3 miliardi fino al 2027. Tutto risolto, quindi no, inutile aumentare la produzione se un uovo costa il 75% in più e non si vende. Soluzioni? Investire sulla ricerca, agire sul fisco per ridurre i prezzi all'origine. Bisogna studiare nuove piante e nuove sementi. La sfida del biologico nasce dal suo stesso successo. Deve capire come crescere mantenendo i suoi valori. È necessario dare gambe alle regole e agli obiettivi con strumenti concreti. Così tante risorse non si erano mai viste e adesso vanno spese bene. Il biologico in Italia, poi nel riassunto numerico e grafico delle buone notizie, gli operatori sono cresciuti del 71% tra il 2010 e il 2020, le superfici dell'88% nello stesso periodo. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.